Giulia Ceriani, podcast, due o tre cose che so della parola futuro. Futuro è il tempo che verrà, quello che ancora non conosciamo, se non per quanto ne è stato del nostro passato e del nostro presente. Abbiamo una consuetudine a considerare il passato come concluso, noto o dimenticato che sia, sempre selezionato sulla base delle tracce memoriali che avremmo desiderato conservare. Pensiamo invece al presente come la dimensione in cui essere e vivere coincidono. Ed è dunque un concetto molto più facile da capire. Il futuro no, apre ad incognite che non appartengono alla nostra volontà di finitezza, di esaurimento delle interrogazioni e anche, ovviamente, di ricerca di rassicurazione. Spaventa o dà speranza, aprendo delle passionalità di segno opposto. Si nutre di immaginazione e aspirazione. È radicato nei soggetti, ma è anche contemporaneamente proiettato nella società alla quale tendono o dalla quale rifuggono. Il futuro non è mai sospeso, è un vettore teso in avanti, qualche volta retroflesso, a prescindere dall'investimento positivo o negativo che questo movimento prospettivo riusciamo a dare. E tuttavia, come ne scriveva Padurai, antropologo, la dimensione previsiva che lo fonda come fatto culturale è in realtà poco praticata, se non in nome di un determinismo che trasforma meccanicamente le cause in effetti, senza far intervenire la valutazione e non banalmente la visione di natura progettuale. Abbiamo in queste settimane assistito a una brusca interruzione di una dinamica temporale scontata. Le turbulenze del presente, l'incidente, il picco tensivo che ha introdotto la sua scossa catastrofica e magari chissà anche catartica, ha deciso la fine delle quelle che potevamo pensare come magnifiche sorti e progressive. Ha segnato il termine della sequenzialità passiva, prima, ora, poi, per inaugurare invece il discorso di una temporalità non necessariamente consegnata alle conseguenze di quanto è stato. O meglio, se è vero che quelle conseguenze ci hanno spaventato, se sappiamo leggere in sequenza i diversi picchi catastrofici che si sono susseguiti anche solo nella nostra memoria breve, sappiamo di non volere o di non volere più un futuro dato in modo consecutivo. Le tracce che ne possono consentire una narrazione attiva e progettuale sono tutte lì, ci aspettano e aspettano il nostro intervento per essere selezionate e invitate a ricostruire, come dei mattoncini. Ora, le tracce, che sono sempre regolarità, dal punto di vista semiotico, almeno quanto si ripetono naturalmente, dal punto di vista semiotico sono altrettanti modelli predittivi. Consentono di capire che cosa sfidare, che cosa invece escludere, quali alternative logiche opzionare, quali scartare in funzione dei nostri obiettivi. Il futuro non è mai un tempo passivo, lo si scrive e a questo ci ha invitato a fare, in modo quasi perentorio anche Bauman in uno dei suoi ultimi scritti. L'unico modo che conosciamo per farlo, per costruire il futuro, è ragionare in termini di scenari. Quindi mappare le alternative logiche possibili a partire da una situazione data, per far essere il futuro più opportuno. Mobiliarne quelli che Paolo Fabbri ha chiamato i copioni. Sceneggiature la cui cifra minima, quindi la cui alternativa logica di base, e la tavola rasa del passato presente e la sua ricostruzione, oppure l'hackering nelle coordinate convenzionali di quel passato e di quel presente che ci siamo lasciati alle spalle, per ricondurre a parametri di efficacia del tutto inattesi. In entrambi i casi, tavola rasa o hackering, deve essere chiaro che la costruzione del futuro si definisce proprio in quanto far essere, come una forma quindi di manipolazione cognitiva contro quella manipolazione invece pragmatica che è relativa al far fare. I futuri possibili, probabili, prevedibili, per essere accolti devono incrociare la dimensione consensuale della relazione con i loro pubblici, dopo aver scontato, in modo probabile appunto, la possibile, probabile, prevedibile negatività di un'accoglienza polemica. Vi ringrazio e a presto.